Sabato 5 dicembre, prima settimana di Avvento, prima lettura. Tutti i profeti, anche se con parole e modalità diverse, annunciano al popolo del Signore quanto è stato sempre rivelato nelle promesse di maledizione e di benedizione, di vita e di morte, contenuti in modo dettagliato e perfetto nei libri del Levitico e del Deuteronomio. Queste promesse possiamo racchiuderle in pochi versetti del libro del Deuteronomio. Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu vivi e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare e per prendere possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare e per prendere possesso, attraversando il Giordano. Prendo oggi a testimone contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché Lui è la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Deuteronomio 30:15-20. Il popolo del Signore in esilio, lontano dalla sua terra. Ecco la luce che dona il protabarocco su questa storia di morte. Ascolta Israele, i comandamenti della vita. Porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché Israele? Perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti per sempre abitato nella pace. Impara dove è la prudenza, dove è la forza, dove è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora? Chi è penetrato nei suoi tesori? Dove sono i capi delle nazioni, quelle che dominano le belve che sono sulla terra? Coloro che si divertono con gli uccelli del cielo, quelli che ammassano argento e oro, in cui hanno posto fiducia gli uomini e non c'è un limite ai loro possessi? Coloro che lavorano l'argento e lo cesellano senza rivelare il segreto dei loro lavori? Sono scomparsi, sono scesi negli inferi e hanno preso il loro posto. Generazioni più giovani hanno visto la luce e hanno abitato sulla terra, ma non hanno conosciuto la via della sapienza. Non hanno compreso i suoi sentieri e non si sono occupate di essa. I loro figli sono allontanati dalla loro via. Non se n'è sentito parlare in Canaan, non si è visto in Teman. I figli di Agar che cercano la sapienza sulla terra, i mercanti di merre e di Teman, i narratori di favole, i ricercatori di intelligenza, non hanno conosciuto la via della sapienza, non si sono ricordati dei suoi sentieri. O Israele, quanto è grande la casa di Dio, quanto è steso il luogo del suo dominio, è grande e non ha fine, è alto e non ha misura. La nacquero i famosi giganti dei tempi antichi, alti di statura, esperti nella guerra. Ma Dio non scelse costoro e non diede loro la via della sapienza. Perirono perché non ebbero saggezza, perirono per la loro indolenza. Chi è salito al cielo e l'ha presa e l'ha fatta scendere su dalle nubi? Chi ha attraversato il mare l'ha trovata e l'ha comprata a prezzo d'oro puro? Nessuno conosce la sua via, nessuno prende a cuore il suo sentiero. Ma colui che sa tutto la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza. Colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi. Colui che manda la luce ed essa corre, l'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli li ha chiamate e hanno risposto, eccoci, e hanno brillato di gioia per colui che li ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo mio amato, per questo è apparso la terra e ha vissuto fra gli uomini. Baruch 3, 9-38. Cosa oggi annuncia il profeta Esia al suo popolo? La stessa verità. La sua vita è nella parola del Signore. I tuoi orecchi sentiranno questa parola di te. Questa è la strada, percorretela, casomai andate a destra o a sinistra. E questa è una regola eterna. La vita, la benedizione, la grazia, la pace sono per coloro che camminano la parola del Signore, obbedendo ad essa con ogni sapienza e intelligenza. Si esce dalla parola e si entra nel regno della morte. Si ritorna nella parola e si entra nel regno della vita e della benedizione. E questa è la verità madre di ogni altra verità. Ogni altra cosa a questo serve. Farci entrare nella parola e rimanere in essa per tutti i giorni della nostra vita, obbedendo ad essa in ogni sua e sua anche più piccola prescrizione. Leggiamo Isaia 30, 19, 21, 23, 26. Popolo di Sino che abita a Gerusalemme, tu non dovrai più piangere. A un tuo grido di supplica ti farà grazia, appena udrà ti darà risposta. Anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo maestro, i tuoi occhi vedranno il tuo maestro. I tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te. Questa è la strada, percorretela, casomai andate a destra o a sinistra. Allora egli concederà la pioggia per il seme che avrai seminato nel terreno, e anche il pane prodotto dalla terra sarà abbondante e sostanzioso. In quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. I buoi e gli asini che lavorarono la terra mangeranno biada saporita, ventilata con la pala e con il vaglio. Su ogni monte e su ogni colle elevato scorreranno canale e torrente d'acqua nel giorno della grande strage, quando cadranno le torri. La luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà 7 volte di più, come la luce di 7 giorni. Quando il Signore curerà la piaga del suo popolo e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse. Oggi il mondo grida ed esulta per il suo progresso sociale raggiunto. In cosa consiste questo progresso del quale ogni giorno ci vantiamo? Ecco il nostro vanto. Aver legalizzato come nostro vero bene l'abrogazione del bene stabilito dal Signore nella sua parola. Avere legalizzato la morte come vero progresso della nostra società. Chi oggi si potrà gloriare di essere una società, una nazione civile? Chi pratica l'aborto? Chi scioglie le famiglie col divorzio? Chi priva o si priva della vita con l'eutanasia? Chi può praticare ogni genere di dissolutezza sessuale? Chi compie e vende il frutto del grembo? Chi nega e rinega anche la natura così come è stata fatta dal suo Dio, Signore Creatore, abolendosi il genere che la specie? Chi si libera da ogni traccia della presenza del Signore sulla terra, nei cieli e nella materia invisibile e visibile, vicina e lontana? E questa è la civiltà della grande imperante idolatria. In verità, questo non è progresso, ma vero regresso. Siamo tornati ai tempi più bui della storia, così descritti dal libro della Sapienza, e che riguardavano le civiltà senza il vero Dio. Celebrando riti di iniziazioni, infanticidi, o misteri occulti, o banchetti orgiastici, secondo strane usanze, non conoscevano, conservano pure nella vita e nel matrimonio, ma uno uccide l'altro a tradimento o l'affligge con l'adulterio. Tutto vi è mescolato, sangue, omicidio, furto, inganno, corruzione, sdrattato molto spergiuro, sconcerto dei buoni, dimenticanza dei favori. Corruzione di anime, perversione sessuale, disordine nei matrimoni, adulterio e impudicizia. L'adorazione di idoli innominabili è principio, causa e culmine di ogni male. Infatti coloro che sono idolatri vanno fuori di sé nelle orge o profetizzano cose false o vino d'eniqui o spergiurano con facilità. Ponendo fiducia in idoli inanimati non si aspettano un castigo per aver giurato il falso. Ma per l'uno e per l'altro motivo li raggiungerà la giustizia, perché concepirono la falsa di Dio rivolgendosi agli idoli e perché spergiurano con frode disprezzando la santità. Infatti non la potenza di coloro per i quali si giura, ma la giustizia che punisce i peccatori persegue sempre la trasgressione degli ingiusti. Sapienza 14, 23, 21. Lettura del Vangelo. Perché il Signore nella storia ha suscitato i profeti? Li ha suscitati perché ricordassero al suo popolo che tutto è della fedeltà all'alleanza giurata al Sinai, ma anche per annunciare ai figli di Israele che la loro storia, la loro vita deve essere solo il frutto dell'ascolto del loro Dio e Signore. Per questo, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, il giorno della tentazione del deserto, dove vi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi disgustai di quella generazione e disse: hanno sempre il cuore desviato, non hanno conosciuto le mie vie. Così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Ebrei 3, 7, 11. Perché ha ispirato a molti di scrivere i detti della Sapienza? Per convincere i cuori che il bene è solo il frutto della conoscenza della verità che è contenuta nella parola. Per illuminare le menti anche attraverso la riflessione, la meditazione, lo sviluppo, la ricerca della verità contenuta nella parola. Questi uomini erano a totale ed esclusivo servizio della Sapienza. Perché il Padre ha mandato il Figlio suo? Lo ha mandato per portare sulla terra la grazia e la verità, la luce e la vita eterna. Lo ha mandato per far risuonare nei nostri cuori la parola del Signore, nella purezza della sua luce e mostrarci come si obbedisce ad essa fino alla morte di croce. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, egli pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo, o meglio se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e negli inferi, e ogni lingua proclama Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Filippesi 2, 5, 11. Perché che il Signore ha inviato nel mondo i Suoi apostoli? Li ha inviati per portare ad ogni uomo il lieto annuncio della salvezza, attraverso il dono della vera parola di Cristo Gesù e il dono dello Spirito Santo, nei sacramenti, assieme alla grazia che rigenera, rinnova, redime e salva. Perché esiste la Chiesa? Per essere presenza visibile nel mondo della missione vissuta da Gesù Signore. Ciò che ha fatto Cristo, oggi lo deve fare la Chiesa, in ognuno dei suoi membri. La prima cosa che la Chiesa deve fare è questa, confessare al mondo intero che ogni sua parola è parola di Cristo Gesù. Gesù allora esclamò, chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me non vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna? La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato Lui di cosa parlare e cosa devo dire. Io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque io le dico così come il Padre le ha dette a me. Giovanni 12, 44, 50. Qual è la missione del cristiano? Quella di vivere come vero figlio di Dio e vero testimone del Vangelo e della vita di Gesù Signore, riproducendo la sua vita con la nostra vita. Ecco come l'Apostolo Paolo riproduceva la vita di Gesù Signore nella sua vita. Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga criticato il nostro ministero. Ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza, nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità, con amore sincero, con parole di verità, con potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama, come impostori eppure siamo veritieri, come sconosciuti eppure notissimi, come moribondi invece viviamo, come puniti ma non uccisi, come afflitti ma sempre lieti, come poveri ma capaci di arricchire i morti, come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto. Seconda Corinzi 6, 3, 10. Oggi Gesù manda i suoi apostoli in missione e si devono predicare che il regno dei cieli è vicino. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. I miracoli e ogni altro segno hanno un solo fine, attestare visibilmente che il regno dei cieli è vicino. Possiamo anche fare segni grandiosi sulla terra e nel cielo, ma se non annunciamo il regno di Dio che è in mezzo a noi e non lo manifestiamo e non invitiamo perché ci si converta e lo si accolga nella propria vita, allora questi segni e questi prodigi a nulla servono. Possiamo anche dare il nostro corpo e tutte le nostre sostanze ai poveri, ma se non manifestiamo loro il regno di Dio e non li invitiamo a divenire il regno di Dio, il nostro dono a nulla serve. E questa è la vera ed unica missione del cristiano, generare con la sua fede, la sua carità, la sua speranza altri cristiani. Un cristiano che non genera altri cristiani attesta che è privo della benedizione del suo Dio e Signore. Un cristiano sterile non serve a Cristo, Gesù, non ha generato nuovi figli per il suo Dio e Signore. Leggiamo il testo di Matteo 9, 35, 38, 10, 1, 6, 8. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, si di compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messa è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messa, perché manda operai nella sua messa. Chiamate a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Disse loro, rivolgete piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebrosi, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco la missione apostolica, che deve essere missione di tutto il corpo di Cristo. Annunciare il regno di Dio, mostrare il regno di Dio presente nel mondo, formare il regno di Dio chiamando ogni altro uomo perché divenga vero regno di Dio sulla nostra terra. Si diviene il regno di Dio lasciandoci aggregare visibilmente alla Chiesa. Il regno di Dio invisibile e il regno di Dio visibile devono essere un solo regno, mai potranno essere divisi. Il regno invisibile deve essere manifestato dal regno visibile, allo stesso modo che il Cristo invisibile è manifestato dal Cristo visibile che con Cristo forma una sola vita. È il mistero che è stato affidato al corpo di Cristo perché lo trasforma in storia per ogni uomo. Madre della Chiesa, aiuta noi, corpo di Cristo, affinché mettiamo tutto il nostro cuore, la nostra intelligenza, ogni nostra forza per edificare il regno di Dio in mezzo agli uomini. Tu ci sosterrai e noi annunceremo, mostreremo, edificheremo il regno di Dio per tutti i giorni della nostra vita. Amen.